Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Questa sera vorrei continuare, forse concludere, il lungo discorso di Papa Leone XIV al corpo diplomatico. Ne abbiamo già parlato per due martedì consecutivi. È un discorso molto importante che tocca tantissimi temi di grande rilevanza politica e culturale nel senso nel mondo di oggi, dalla libertà religiosa al multilateralismo, cioè l'equilibrio fra gli stati, alla famiglia, alla persecuzione dei cristiani, alla vita. E questa sera proprio sulla vita vorrei soffermarmi anticipando alla lettura della parte sulla vita del discorso al corpo diplomatico quello che ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, al Consiglio Permanente della CEI a proposito della fine vita. Sono parole importanti, ve le leggo. Torniamo a esprimere forte preoccupazione rispetto al dibattito sul fine vita. Ripetiamo, come già fatto in diverse occasioni, che la dignità umana non si misura sulla sua efficienza né sulla sua utilità. La vita ha un valore sempre, nonostante la malattia, la fragilità e il limite. La risposta alla sofferenza non è offrire la morte, ma garantire forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria, domiciliare, continuativa, affinché il malato non si senta solo e le famiglie possano essere sostenute e accompagnate. Normative che legittimino il suicidio assistito e l'eutanasia rischiano invece di depotenziare l'impegno pubblico verso i più fragili e vulnerabili, spesso invisibili, che potrebbero convincersi di essere divenuti ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, decidendo di farsi anzitempo da parte, di togliere il disturbo. Ribadiamo pertanto che nell'attuale assetto giuridico normativa si scelgano e si rafforzino a livello nazionale interventi che tutelino nel miglior modo possibile la vita, favoriscano l'accompagnamento e la cura della malattia, sostengano le famiglie nelle situazioni di sofferenza. Sentiamo altresì forte il dovere di ricordare a tutti che scegliere una morte anticipata, anche perché si pensa di non avere alternative, non è un atto individuale, ma incide profondamente sul tessuto di relazioni che costituisce la comunità, minando la coesione e la solidarietà con cui si fonda la convivenza civile. È proprio quando la persona diventa debole che ha bisogno di una rete che la supporti, che la aiuti a vivere al meglio la fase finale dell'esistenza. La presenza o l'assenza di questa presa in carico può essere la spartiacque fra la scelta di vita e la richiesta di morte. In tale prospettiva, le cure palliative, che devono essere garantite a tutti senza distinzioni sociali e geografiche, mentre ancora non sono applicate come stabilito, le cure palliative rappresentano un vero antidoto alle logiche che contemplano il suicidio assistito o l'eutanasia come opzioni percorribili. Logiche di morte che possono essere sovvertite anche da un impegno forte delle comunità cristiane chiamate a farsi prossime a quanti si stanno accostando all'ultima fase della vita con responsabilità, carità e stile evangelico. Allora, sono parole importanti che suscitano un certo entusiasmo, che hanno suscitato entusiasmo, perché molti pensavano, molti cattolici anche impegnati nella battaglia per la vita, pensavano che la Chiesa italiana avesse tirato un po' i remi in barca, cioè si fosse rassegnata al fatto che ormai è in corso un progetto di di legge o diversi progetti di legge sul fine vita che saranno più o meno eutanasici tutti, e quindi è come se avesse rinunciato a far sentire la propria voce, si fosse un po' come rintanata, rassegnata. Invece queste parole riportano un po' di attenzione, di speranza. Purtroppo quello che è successo fino ad oggi è il silenzio, sostanzialmente. Pochi interventi, ma soprattutto poca mobilitazione. Non si sente nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni, insomma, nel mondo cattolico, per quanto minoritario, rimane sempre un mondo che raduna il 15% della popolazione a messa la domenica, che non è poco. Ma non si sente quasi mai parlare di temi socialmente rilevanti, pubblicamente rilevanti, relativo al fatto che è in corso un itinerario per fare una legge che riguardi il fine vita, un principio che tocca la vita, come può essere stato l'aborto nel 1978, la legge 194, 3 anni dopo il referendum, la legge 40 sulla fecondazione assistita, cioè il mondo cattolico era presente, è anche stato sconfitto nella propria sacrosanta battaglia per la vita, ma ci ha provato, ha combattuto, ha alzato la bandiera della verità, della giustizia, della vita. Oggi l'impressione era un po' invece che tutto fosse lasciato al destino. Beh, insomma, noi non abbiamo niente da dire, ma non è vero, la Chiesa ha tantissimo da dire e da fare per aiutare gli ammalati, per salvaguardare le donne che aspettano un bambino, per accompagnare attraverso la presentazione, la diffusione, la spiegazione di che cosa sono le cure palliative, che sono la vera alternativa umana a lasciar morire, accompagnare a morire in Svizzera, perché in Italia non si può, le persone che sono affette da gravi malattie, come fanno i radicali. Queste parole restituiscono un po' di speranza. Restituiscono un po' di entusiasmo. Non è vero che la Chiesa italiana è silente, non ha niente da dire. Quello che sta avvenendo in Parlamento è un passaggio grave, come gravi sono stati tutti i passaggi sui temi etici, dal divorzio all'aborto, alla legge sulla fecondazione eterologa, alla legge sulle unioni civili, che hanno portato anche, vi ricordate, a quei grandi episodi della storia italiana, i Family Day, no? I 3 Family Day che hanno accompagnato la storia italiana, il primo nel 2005, poi quello in Piazza San Giovanni, poi quello al Circo Massimo, segni di vita, di presenza, di entusiasmo, di voglia di difendere un principio fondamentale per il bene comune, la sacralità della vita. Cui siamo felici e ringraziamo il Cardinale Zuppi di avere rimesso al centro del suo intervento, non è che ha parlato solo di questo, ma ha parlato anche del tema del fine vita. È auspicabile che queste parole vengano riprese nelle omelie dai parroci, ai consigli pastorali, dai movimenti, dalle associazioni, che non vengano lasciate cadere. Cioè, la Chiesa deve dire, poi non può essere la Chiesa a risolvere il modo, non è di sua competenza, non ci sarebbe bisogno di una legge, ma se poi si andrà a a una legge in Parlamento che sia quella più coerente con la sacralità della vita. Ma quello che la Chiesa deve continuamente fare è dire pubblicamente, non soltanto nell'orecchio dei pochi fedeli che frequentano ancora le Chiese, ma pubblicamente quali sono i principi di giustizia, di verità, attorno ai quali si può costruire un mondo migliore. Per cui è veramente auspicabile che vengano riprese queste parole, che venga ripreso il concetto che la Chiesa è viva anche perché dice la verità, la dice pubblicamente, la dice senza timidezza, con forza, con entusiasmo, con convinzione. Ritorno così alle parole di Leone XIII, il Papa è proprio, siamo arrivati alla lettura dove vedremo che il Papa toccherà poi il tema della famiglia e della vita. Siamo arrivati a, il Papa sta parlando della dignità della persona, che è sempre una persona, dice ai diplomatici che lo stanno ascoltando. È una persona l'immigrato e come tale va trattata, che non c'entra nulla con le politiche immigratorie, che devono essere decise dagli stati secondo le loro capacità, le loro possibilità. Questo lo disse molto bene 5-6 anni fa Papa Francesco, rammentando che gli stati devono occuparsi certamente del rispetto della dignità di ogni immigrato, di ogni persona che scappando da una guerra, dalla fame o dalla persecuzione arriva in un altro paese. Ma che per poter aiutare concretamente le persone che chiedono asilo, bisogna che entrino soltanto quelli che concretamente possono essere aiutati. Perché, come diceva Papa Francesco, se ne entrano tanti che fanno saltare il sistema di aiuto, il risultato è che non vengono aiutati quelli che potrebbero essere aiutati e non vengono neanche aiutati quelli che sono entrati clandestinamente e legalmente. Quindi la politica immigratoria, l'abbiamo detto tante volte, lo dice il Magistero della Chiesa, deve essere ordinata, non deve lasciare indietro nessuno, nel senso che nessuno deve essere umiliato, non salvato, ma ci deve essere un disegno ragionevole. Un'accoglienza ragionevole vuol dire aiutare quelli, cioè accogliere quelli che possono essere aiutati. La medesima considerazione valgono per i detenuti, scrive il Papa, i quali non possono mai essere ridotti alla stregua dei crimini che hanno commesso. Un assassino non è mai il suo assassino, un ladro non è mai il furto che ha fatto, e così via. Cioè bisogna sempre sapere distinguere l'umanità che c'è dietro anche il peggiore dei delitti. Questo non per lassismo, ma per giustizia, perché la giustizia prevede la repressione del male, la punizione del reo, ma prevede anche che vengano fatte tutte le cose possibili per aiutarlo a redimersi. In questa occasione desidero esprimere viva riconoscenza a quei governi che hanno risposto positivamente all'appello del mio venerato predecessore in favore di gesti di clemenza nel corso dell'anno giubilare, esprimendo l'auspicio affinché lo spirito del giubileo ispiri in modo permanente e strutturale l'amministrazione della giustizia, così che le pene siano proporzionate ai reati commessi, siano garantite condizioni dignitose ai reclusi. Soprattutto ci si adoperi per l'abolizione della pena di morte, provvedimento che annienta ogni speranza di perdono e di rinnovamento. Non possiamo poi dimenticare la sofferenza di tanti detenuti per motivi politici presenti in molti stati. D'altronde, nella prospettiva cristiana, l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, che chiamandolo all'esistenza per amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore. Tale vocazione si manifesta in modo privilegiato e unico all'interno della famiglia. È in questo contesto che si apprende ad amare e si sviluppa la capacità di mettersi al servizio della vita, contribuendo così allo sviluppo della società e alla missione della Chiesa. Nonostante la sua centralità, adesso comincio a parlare della famiglia, l'istituzione familiare si trova oggi di fronte a due sfide cruciali. Da un lato si assiste a una tendenza preoccupante nel sistema internazionale a trascurare e sottovalutare il suo fondamentale ruolo sociale, portando a una sua progressiva marginalizzazione istituzionale. Questo primo aspetto, dice, è una cosa che troviamo moltissimo, vediamo moltissimo, verifichiamo tantissimo in Occidente, cioè la marginalizzazione della famiglia. La società sembra sempre più organizzata, nei sistemi di lavoro, in generale nei servizi, a favorire il singolo, non la famiglia. E questo è grave, cioè una società a misura di individuo, di individualismo, non a misura di famiglia. Sono tante le cose che potrebbero fa essere fatte per aiutare e per mettere al centro la famiglia. Alcune cominciano a essere fatte, altre no, perché sono il potere politico è in mano a forze che hanno nella testa, cioè nella loro ideologia, l'individuo, non la famiglia, non la comunità familiare. Questo lo vediamo per esempio tantissimo nel fisco. Cioè la politica fiscale della grande maggioranza degli stati non è sulla famiglia, ma è sul singolo. Quindi la famiglia non viene privilegiata nel mettere al mondo dei figli, l'allevarli, i costi che ha, non sono riconosciuti anche attraverso una diminuzione del carico fiscale, per esempio. Dall'altra, poi c'è una marginalizzazione culturale, no? Di fatto, Milano oggi è una società dove la maggioranza dei nuclei familiari è il single. È un dato che ho letto pochi mesi fa. Cioè i nuclei familiari sono single, che vivono ciascuno per conto proprio, che vanno a lavorare, che consumano e che non costruiscono una famiglia, perché non hanno tempo, non hanno voglia, potrebbe essere un ostacolo alla carriera, insomma, per tanti motivi che poi, insomma, bisognerebbe verificare, ma questa è la realtà. L'altro aspetto L'altro aspetto è che non si può nascondere la crescente e dolorosa realtà di famiglie fragili, disgregate e sofferenti, afflitte da difficoltà interne e da fenomeni inquietanti, inclusa la violenza domestica. Dall'altro, purtroppo bisogna dire che le famiglie sono ferite, molto, molte. Questo non è un motivo per strapparle ai figli, come è successo, che è una misura estrema, che deve essere fatta soltanto quando ci siano delle condizioni certe di potenziale pericolosità per i figli. pericolosità esistenziale nella vita fisica, ma anche mentale, eccetera. Ma se non c'è questa certezza, i figli devono stare con i loro genitori, anche se non sono perfetti. Però è evidente che il dato di famiglie ferite che non riescono a gestire i figli, che non riescono a produrre delle situazioni vivibili, purtroppo è un dato che c'è. La vocazione all'amore e alla vita, che si manifesta in modo imminente nell'unione esclusiva e indissolubile tra la donna e l'uomo, impone un imperativo etico fondamentale: mettere le famiglie nelle condizioni di accogliere e prendersi cura pienamente della vita nascente. Ciò è quanto mai prioritario, specialmente in quei paesi che stanno vivendo un drammatico calo del tasso di natalità. La vita infatti è un dono inestimabile che si sviluppa all'interno di un progetto di relazionalità basato sulla reciprocità e sul servizio. Qui tocchiamo il tema della relazione. Il mondo è malato perché sono malate le relazioni primarie. Le guerre sono di fatto la conseguenza di un problema di relazione fra gli uomini, che quando diventa fra grandi uomini, fra uomini importanti, fra uomini di potere, può sfociare, e purtroppo è sfociato anche recentemente nel conflitto. È alla luce di questa visione profonda della vita come dono da accudire e della famiglia come sua custode responsabile che si impone il rifiuto categorico di pratiche che negano o strumentalizzano l'origine della vita e il suo sviluppo. Tra queste, scrive il Papa, vi è l'aborto che interrompe una vita nascente e nega l'accoglienza del dono della vita. In tal senso la Santa Sede esprime profonda preoccupazione in merito ai progetti volti a finanziare la mobilità transfrontaliera finalizzata all'accesso al cosiddetto diritto all'aborto sicuro. E ritiene deplorevole che risorse pubbliche vengano destinate alla soppressione della vita, anziché essere investite nel sostegno alle madri e alle famiglie. L'obiettivo primario deve rimanere la protezione di ogni nascituro e il supporto effettivo e concreto a ogni donna affinché possa accogliere la vita. Qui siamo a un tema evidentemente molto sensibile, il tema dell'aborto, che da decenni ormai colpisce l'Occidente ed è una delle cause dell'abbassamento radicale, profondo del tasso di natalità nel nostro paese in modo particolare. L'Italia è un paese che sta morendo. Stiamone certi, mettiamocelo in testa. L'Italia sta morendo perché non nascono più bambini, o ne nascono troppo pochi per sostituire quelli che muoiono. Per cui il nostro paese è in costante declino dal 1964. Tiratene voi le conseguenze. Un paese così è un paese che muore. Un paese che muore è un paese dove muore anche la fede, perché la fede è legata alle persone, soprattutto alle persone più anziane, che vivono in questo paese e che purtroppo non sono imitate nella loro generosità, nella donazione della vita, non sono state imitate dalle generazioni successive, né dai loro figli, né sembra dai loro nipoti. Così l'aborto è diventato un diritto e vi rendete conto cosa vuol dire? La Francia lo ha introdotto come diritto costituzionale. Cioè, la cosa vuol dire che in Francia il diritto di uccidere è garantito dalla Costituzione. Questo vuol dire che in teoria l'obiezione di coscienza non può essere prevista per un diritto. Se è veramente un diritto della donna di poter eliminare la vita che porta in grembo, allora non ci può essere obiezione di coscienza, perché non si può obiettare contro un diritto. Se l'aborto era come è nella legge 194, un rimedio, ma qui siamo a un passaggio culturalmente molto preoccupante e profondo. Allo stesso modo vi è la maternità surrogata che, trasformando la gestazione in un servizio negoziabile, viola la dignità sia del bambino ridotto a prodotto, sia della madre, strumentalizzandone il corpo e il processo generativo e alterando il progetto di relazionalità originaria della famiglia. Simili considerazioni possono essere estese ai malati, alle persone anziane e sole, che talvolta faticano a trovare una ragione per continuare a vivere. È compito anche della società civile e degli stati rispondere concretamente alle situazioni di fragilità, offrendo soluzioni alla sofferenza umana, quali le cure palliative, e promuovendo politiche di autentica solidarietà, anziché incoraggiare forme di illusoria compassione come l'eutanasia. Analoga riflessione può essere riferita ai molti giovani costretti ad affrontare numerose difficoltà, tra le quali vi sono le tossicodipendenze. Occorre uno sforzo congiunto di tutti per debellare questa piaga dell'umanità e il narcotraffico che la alimenta, al fine di evitare che milioni di giovani in tutto il mondo finiscano vittime del consumo di droga. Insieme a tale sforzo, non dovranno mancare adeguate politiche di recupero dalle dipendenze e maggiori investimenti nella promozione umana, nell'istruzione e nella creazione di opportunità. Alla luce di tali sfide, occorre ribadire con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Attenzione, parole forti, importanti, da ripetere. Soprattutto i sacerdoti legano i discorsi del Papa, li ripetino, li facciano circolare tra i fedeli. Una società è sana e progredita solo quando tutela la sacralità della vita umana e si adopera attivamente per promuoverla. Le considerazioni che ho presentato inducono a pensare che nell'attuale contesto si stia verificando un vero e proprio cortocircuito dei diritti umani. Il diritto alla libertà di espressione, alla libertà di coscienza, alla libertà religiosa e perfino alla vita subiscono limitazioni in nome di altri cosiddetti nuovi diritti, con il risultato che l'impianto stesso dei diritti umani perde vigore, lasciando spazio alla forza e alla sopraffazione. Ciò avviene quando ciascun diritto diventa autoreferenziale e soprattutto quando perde la sua connessione con la realtà delle cose, con la loro natura e la verità. E anche qui il Papa tocca un grande tema. Il tema dei diritti, cosa sono i diritti? I diritti sono delle facoltà che che Dio, che ha creato l'uomo, ha messo in ogni uomo, in ogni persona, che è libera di usare come crede quella dignità che Dio le ha messo dentro. Il primo di questi diritti è quello alla vita, cioè se a una persona viene impedito di nascere, è inutile parlarle di diritti, ovviamente, no? Non ci vuole molto a capirlo, anche se la cultura oggi dominante lo nega, perché viviamo nel mondo occidentale, nel mondo dei diritti che vengono reclamati, auspicati tutti i giorni, ma non il primo dei diritti, cioè il diritto alla vita, che in certi casi non vale per alcuni bambini concepiti, non vale per alcuni anziani che stanno morendo. E i primi e gli ultimi vengono eliminati o abbandonati, che poi è la stessa cosa. Allora, voi capite che questo è un grosso problema, perché se selezioniamo i diritti, poi sarà il padrone, cioè colui che fa questa selezione, sarà il padrone del mondo. Stabilirà lui chi deve nascere, chi non può nascere, chi non può morire, chi deve morire. Perché appunto i diritti non vengono riconosciuti come diritti naturali, scritti dentro la persona, la natura della persona umana, che devono essere protetti e favoriti dalle leggi. Signori ambasciatori, se Sant'Agostino evidenzia la coesistenza della città celeste e di quella terrena fino alla fine dei secoli, il nostro tempo sembra piuttosto incline a negare il diritto di cittadinanza alla città di Dio. Affermazione forte. Vuol dire che la città di Dio, cioè la presenza pubblica dei cristiani, oggi sembra messa in discussione, messa in stato di emarginazione, del tipo: se stai zitto, se non dai fastidio, se non alzi la voce, se non cominci ad avere delle pretese, puoi stare in questa società. Viceversa, no, vieni, se cominci a parlare troppo a lungo, in profondità, magari con un po' di verve di Gesù Cristo, di Dio, dei diritti di Dio, oltre che quelli dell'uomo, degli uomini, della sussidiarietà, della solidarietà, della famiglia, della sacralità della vita, comincia a dare fastidio. Signori ambasciatori, se Sant'Agostino evidenzia la coesistenza della città celeste e di quella terrena fino alla fine dei secoli, il nostro tempo sembra piuttosto incline a negare il diritto di cittadinanza alla città di Dio. Sembra esistere solo la città terrena, racchiusa esclusivamente all'interno dei suoi confini. Ricercare solo beni immanenti mina quella tranquillità dell'ordine che per Agostino costituisce l'essenza stessa della pace, la quale interessa tanto la società e le nazioni quanto lo stesso animo umano, che è ed è essenziale per qualunque convivenza civile. Mancando un fondamento trascendente e oggettivo, prevale solo l'amore di sé fino all'indifferenza per Dio che governa la città terrena. Tuttavia, come nota Agostino, è grande l'insensatezza dell'orgoglio di questi individui che pongono nella vita presente il fine del bene e che pensano di rendersi felici da se stessi. Quindi, tranquillità dell'ordine è la famosa espressione per definire la pace di Sant'Agostino. Però perché ci sia l'ordine e quindi la tranquillità che ne consegue, bisogna che vengano rispettati appunto quei diritti umani, quei diritti di cui parlavamo prima. Il primo riguarda la trascendenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se manca un fondamento trascendente e oggettivo, dice il Papa, prevale solo l'amore per il proprio egoismo, per il proprio interesse. Tutto il resto perde. E questo è importante perché noi lo capiamo che nella nostra società post-cristiana, nel comune sentire, poi ci sono tanti bravi, tanti santi, tanti che resistono, ma il comune sentire, il sentire diffuso, lo diceva bene Don Giussani, è come se Dio non esistesse. Poi magari per qualcuno ci crede, ma diciamo l'aria che si respira è un'aria piena di ateismo, piena di indifferenza, piena di egoismo, piena di individualismo, piena di relativismo. Cos'è il relativismo? È la negazione dell'esistenza della verità, la verità sull'uomo, la verità sulla società, la verità sul mondo. Tutto è opinione e questo mette in conflitto gli uomini fra di loro perché ciascuno vuole fare prevalere la propria opinione. E da qui scaturiscono odi, inimicizie, eccetera. Nessuno accetta più la realtà che ci sia uno che comanda e uno che obbedisce, che ci sia un docente e un discente. Nessuno accetta più la realtà che per difendere la cittadinanza, mi veniva oggi in mente quando ascoltavo il telegiornale che diceva con disprezzo in qualche modo nei confronti della gente che ha sparato e ucciso un uomo che gli ha puntato la pistola, poi è stato scoperto che era salvo, ma gliel'ha puntata. Quando tu ti trovi di fronte a uno che ti punta la pistola, non ti fai la domanda, sarà salvo, non sarà salvo. Ha reagito e lo ha ucciso. E questo è il principio sacrosanto della legittima difesa. Dice, beh, ma era salvo, capito? Ma chi può saperlo? Ti fermi, chiedi scusi, a salve la pistola con cui mi sta sparando. Siamo seri. Cioè, soprattutto cerchiamo di non essere ideologici. Cerchiamo di non sfruttare le miserie, le tragedie, le debolezze che ci toccano tutti. Cerchiamo di non trasformarle in giustificazioni per non dire la verità, per non essere pubblicamente difensori della presenza pubblica della fede, della fede cristiana. Mi fermerei qui intanto per vedere se ci sono delle domande. Pronto?
Ah, pronto, buonasera, sono Francesco da Pomezia. Volevo chiedere una cosa, in pratica se si potrebbero se potessero utilizzare soltanto gli argomenti teologici, nel senso faccio il caso dell'eutanasia, no? Che sono contrastanti, oppure anche argomenti logici scientifici, anche per aiutare a convincere gli atei, anche non solo i cristiani, della necessità di combattere questa ideologia eutanasica. Faccio il caso specifico. Tempo fa molta gente è andata a fare l'eutanasia perché era malata di SLA o altre malattie simili, inguaribili. Recentemente hanno annunciato che ci stanno delle cure. Allora c'è gente che ha firmato un testamento biologico e potrebbe praticamente a un certo punto essere uccisa quando magari la cura potrebbe esserci. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece riguarda l'altra questione di cui hai accennato, quella della, diciamo, l'accoglienza e della, diciamo, per i migranti, e quindi sempre una questione ideologica che spesso divide destra e sinistra, no? Tanti anni fa ho portato una proposta per le caserme ed era stata rifiutata per utilizzarle per accogliere, diciamo, i poveri ma anche i rifugiati, e adesso con i fondi del PNRR sarebbero potute essere ristrutturate per i lavoratori stagionali e immigrati. Ora, qual è il problema? Che purtroppo non esiste un partito cattolico che porta avanti questo tipo di proposte, ma soltanto partiti che sono, come diceva prima pure lei, ideologizzati oppure magari dominati da gruppi economici che purtroppo finanziano i partiti per realizzare i loro obiettivi. Ecco, in questo senso l'indipendenza, diciamo, da fattori di pressione economica, lobby, di un partito cattolico non sarebbe utile.
Ma sai, vede, il problema è che il Partito Cattolico, se ha come caratteristica quella di chiedere il voto dei cattolici, si troverebbe ad avere già un perimetro estremamente ridotto. Cioè, i cattolici oggi, cioè, se per cattolici intendiamo quelli praticanti, cioè quelli che ci credono, insomma, che almeno vanno a messa una volta alla settimana, siamo attorno al 15% della popolazione. E sono abbastanza divisi i cattolici, politicamente, culturalmente. Chi li frequenta lo sa, sa anche che uno dei motivi per cui molti vescovi e molti parroci si rifiutano di intervenire sui principi non negoziabili è la divisione che creerebbe sul proprio pubblico di fedeli una presa di posizione pubblica della parrocchia, insomma, delle diocesi. Allora, questo indubbiamente è un problema. Ma non si può smettere di dire la verità, che è una delle missioni fondamentali della Chiesa, per paura di dividere. Diceva bene il cardinale Scola, se fate così, lo diceva ai parroci, vi dividerete sempre di più. Poi rimane il problema, ma perché sono divisi i cattolici? È lecito essere divisi? Io credo che anche questa sia una conseguenza della non conoscenza della dottrina sociale della Chiesa. Mai più uno che conoscesse bene la dottrina sociale della Chiesa, l'Evangelium Vitae, tutti i pronunciamenti dei papi a favore della vita, eccetera, voterebbe o peggio starebbe in determinati partiti che sono palesemente contro la vita. Abortisti, per il divorzio, l'aborto, l'eutanasia. Ecco, quindi il vero problema non è quello, a mio avviso, di costruire un partito cattolico, ma di formare degli uomini che poi facendo politica vadano dove vogliano, dove preferiscono, dove gli detta il cuore, ma dove vanno portino i principi della dottrina sociale della Chiesa, tra cui appunto il principio della sacralità della vita. E di conseguenza, in teoria, uno non dovrebbe poter stare in un aereo, insomma, in un ambiente militare che nega tutti i suoi valori e non li corrisponde. Ecco, questo teoricamente non dovrebbe avvenire nella grande maggioranza del sistema lavorativo, nella maggioranza del sistema lavorativo italiano, dove mi sembra che ci sia ancora rispetto per la Chiesa, per i cristiani, eccetera. Ma fino a quando? Questa è la domanda. Ma la risposta non è costruire dei partiti cattolici, ma è costruire una presenza pubblica, culturale, anche politica, non necessariamente partitica, ma politica sì, dei cattolici nella vita della nazione dove abitano. Pronto?
Buonasera,
Buonasera.
pronto, buonasera, buonasera dottore. Volevo fare
Da
una
dove chiama,
domanda.
scusi?
Ah sì, io sono Eugenio di Sarto in provincia di Varese. Volevo chiedere
Perfetto.
una domanda. Ma è vero che l'anno scorso in Italia ci sono stati 45.000 aborti? E poi un'altra domanda, come mai? E non si segue l'esempio del vescovo di Sanremo, che mi sembra che, leggendo sempre naturalmente, che suona la campana alle 20 di tutte le sere. Perché secondo me, se l'opinione pubblica fosse vera questa cifra, sarebbe molto, insomma, sarebbe preso più in considerazione il problema dell'aborto. Io ho parlato con gente che cadeva dal picco quando ho detto questa cifra. È abbastanza drammatica, se è vero, se è vero naturalmente. Si parla anche di 60.000 nel 2020, cioè, una cosa spaventosa,
Ma
ecco, secondo
guardi,
me.
i dati dell'aborto sono pubblici. Io adesso non conosco nel dettaglio, però ogni anno il Parlamento è tenuto a fare una relazione nella quale, sulla legge 194, nella quale viene detto, vengono dati i numeri ufficiali, perché essendo legge ufficiali, poi ci possono essere ancora forse degli aborti clandestini, non credo tanti, insomma. Quindi i dati sull'aborto sono pubblici, non è che non c'è nessun segreto, basta andare a controllare l'iter parlamentare o a chiedere a qualcheduno che lo conosce. L'altra domanda era...
Vescovo di Sanremo.
Ah, beh, il vescovo Monsignor Suetta ha fatto una buona cosa, a mio avviso. Io ho organizzato anche con altri un webinar con lui, è stato molto bravo, molto equilibrato. Ho auspicato in quel webinar che venisse imitato, soprattutto dai suoi confratelli, perché se invece di una diocesi soltanto, che poi diventa la solita di Monsignor Suet, eccetera, ci fossero 10, 12, 15, 20 diocesi che facessero tutti i giorni, alla stessa ora, una testimonianza del genere, e beh, insomma, secondo me qualcosa di importante avverrebbe. Qualcuno dice è provocatorio, ma a me non sembra tantissimo provocatorio, cioè parla così, di solidarietà, di umanità, di ricordo dei bambini non nati, quindi di quelli che hanno bisogno maggiore della nostra preghiera. E non, veramente, sinceramente, non vedo nulla delle polemiche molto ideologiche e strumentali che sono state rivolte a questo gesto, un bel gesto, secondo me. Bene, siamo arrivati al termine, vi auguro una buona notte, una buona settimana. Abbiamo parlato di due temi, cioè di un tema sostanzialmente, di due interventi, quello del cardinale Zuppi che durante la relazione al Consiglio della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, dove ha parlato di tante cose, ha parlato anche del fine vita e ha restituito un po' di speranza, lasciando intendere che la Chiesa italiana è attenta a quello che sta accadendo a livello parlamentare, dove si sta parlando di fare una legge per coloro che sono alla fine della vita, che sono in condizioni di agonia, insomma di grande sofferenza. E Papa, il Cardinale, ha ribadito che la Chiesa italiana è contraria a qualsiasi forma di intervento che possa giustificare, accompagnare all'eutanasia o comunque al fine vita. È un intervento che riempie di consolazione quelli che avevano temuto che la Chiesa italiana sarebbe rimasta silente di fronte a questo disegno di legge. Così non è stato, il cardinale ha parlato, forse avrebbe potuto essere più deciso, più entusiasmante, più preciso, ma sicuramente ha detto che la Chiesa italiana c'è e farà sentire la sua voce. Speriamo che questo diventi virale, cioè venga fatto in più diocesi possibili. La bellezza della campana è che è un gesto importante, un gesto che produce un suono, che produce una condivisione, che ricorda un obiettivo da raggiungere, eccetera. E questo è molto bello, è molto importante. Ricordiamolo anche quando andremo a votare per il referendum. Per quanto riguarda l'eutanasia, ben vengano queste parole, speriamo che producano dei risultati di cambiamento, di miglioramento della società e della vita stessa della Chiesa. Grazie e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.